Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, queste erano le musiche di Metropolis, perché ci troviamo in collegamento telefonico quest'oggi a parlare di cinema, ma anche di musica per il cinema, di musica applicata più in generale, perché da pochissimo è stato edito questo libro, L'occhio che ascolta, itinerari di storia e analisi tra musica e immagini in movimento. Marco Bellano e Marco Fedalto, di Astema Editrice. Noi siamo proprio in collegamento telefonico con Marco Fedalto, a cui do il bentrovato. Bentrovato Marco.
Buongiorno a tutti, ciao Alessandro, grazie di avermi invitato.
Eccoci. Allora, partirei proprio dalla musica che stavamo ascoltando, nel senso, sì. E forse ancora prima da una panoramica un po' su questo lavoro, davvero un lavoro corposo di oltre 500 pagine, sono quasi 600, un lavoro che sicuramente è diretto da voi due, vabbè, tu sei compositore anche del cinema, ma Marco Bellano insomma introduce tutti i lavori che voi citate e si fa un discorso più in generale su quella che è la musica del cinema, la musica applicata, e quindi ti fa entrare il lettore in contatto di una materia che solitamente, ecco, fino a un certo punto è stata adatta, no, alla discussione agli addetti ai lavori. Qui c'è un tentativo sicuramente di arrivare a un pubblico più ampio, ma anche a un pubblico che già di musica del cinema e di musica in generale ne sa tanto. Mi sembra che abbiate trovato davvero un buon connubio, perché mentre Bellano introduce più a livello storico, sociale, culturale, ma poi anche di storia del cinema, tu invece ti occupi di analisi, pertanto abbiamo deciso di partire proprio da tre brani. Il primo, appunto, viene proprio da Metropolis e all'interno del libro si può trovare, oltre a un'analisi tua, anche proprio le partiture, no? Questa in particolare si trova a pagina 292. Qual è stato il tipo di approccio, se puoi un po' raccontarci anche qualcosa poi nello specifico di questa partitura?
Sì, allora, diciamo che l'approccio principale di tutte le partiture è stato quello, per il mio punto di vista analitico e compositivo, di cercare di fornire a chi legge anche degli elementi di temporali, quindi ci sono molti time codes che serviranno appunto a chi vede il film e legge il libro di orientarsi, perché in effetti film lunghi come Metropolis, che dall'ultimo restauro dura 144 minuti, ovviamente rendono difficile anche capire dove si trova il tema, dove viene ripreso e tutte le varianti che poi in questo caso il compositore Uppers ne ha fatto. E quindi, diciamo, il nostro lavoro è stato inizialmente di individuare quali fossero, diciamo, i momenti principali da analizzare, da mettere sotto la lente di ingrandimento. E quindi, diciamo, ci siamo basati su un lavoro scientifico, abbiamo usato dei programmi, dei software particolari che ci permettevano, una volta caricata la traccia audio, cioè praticamente la colonna sonora assieme al dialogo, e caricato anche il video assieme, potevamo quindi gestire l'intera timeline del film, dell'audiovisivo, da capo a fine senza nessun problema. E questo è stato, diciamo, secondo me, un po' la carta vincente che ci ha permesso di andare molto in profondità su alcuni aspetti prevalentemente musicali. Nel caso di Metropolis, sì, diciamo che lì c'è una storia importante, perché il film è del 1926-27, però, come tante persone sanno, ha subito un sacco di rimaneggiamenti negli anni.
Certo.
Nel senso che già dallo stesso anno, diciamo, per il mercato americano non si poteva vendere un film di 153 minuti, tant'è vero che la Paramount, l'editor della Paramount, certo Pollock, tagliò il film abbastanza casualmente. E tant'è vero che quando lo vide Orson Welles, la prima volta disse: io ho visto il film più stupido della mia vita. Perché ovviamente Orson Welles, da grande conoscitore del cinema, aveva visto una cosa completamente mozzata, completamente insensata, che era il frutto di questo taglio indiscriminato di questo montatore, il quale ovviamente aveva ricevuto degli ordini, cioè era quello di fare una versione estremamente accorciata per il mercato americano. E quindi già dal 1927, già subito quel film, che è un capolavoro, invito chi non lo conoscesse a prendersi il DVD dell'ultimo restauro, è stato subito tagliato. E negli anni, diciamo, il recupero delle scene perdute è durato fino al 2007-2008, fino a quando appunto la Fondazione Murnau, assieme ad altre persone importanti, facenti parte delle biblioteche e delle mediateche tedesche, hanno trovato queste scene perdute in alcuni barattoli arrugginiti di un piccolo cineforum di Buenos Aires e le hanno restaurate con le moderne tecnologie che erano a disposizione da 10 anni fa, fino ad arrivare al 2011 con la premiere a Berlino, alla Porta di Brandeburgo, nella versione più completa possibile. Ancora mancano dei minuti, sono 144 l'ultima versione, mentre la versione originale di Fritz Lang era di 153, quindi mancano alcuni minuti, però diciamo che il 97% del girato ce l'abbiamo e lo possiamo vedere, insomma, e anche godere, perché ripeto, è un film assolutamente capolavoro per quel che mi riguarda.
Assolutamente, beh, è importante quello che stavi ricordando. Tra l'altro, tra le persone che hanno testimoniato, no, la bontà di questo testo, c'è anche Frank Strobel, che si è occupato anche di un'esecuzione importantissima, no, di questa colonna sonora. Noi sappiamo che il cinema muto, come tu stesso ricordavi, Marco Fedalto, si nutriva di musiche a volte neanche scritte per il film in questione, in questo caso sì, ma appunto celeberrime sono magari le riedizioni. Metropolis è stato addirittura, almeno da quello che ricordo, anche rimusicato da Giorgio Moroder, per dire, no?
Assolutamente, assolutamente, nell'84. E fu anche una sorta di... Allora, i puristi oggi pensano a questa riedizione, la vedono come una cosa negativa, ma in realtà, secondo me, e secondo altre persone, anche secondo Marco Bellano, con cui appunto abbiamo scritto questo libro assieme, comunque è stato importante che un compositore tutto sommato famoso intervenisse con la sua visione di Metropolis, cioè una visione legata alle canzoni. Alla fine Metropolis, nella sua edizione dell'84, è fatta di una sequenza di canzoni con cantanti importantissimi, tra cui Freddie Mercury, eccetera. Però è importante che già nell'84 si mantenesse comunque vivo rispetto a questo film, insomma, che rappresenta un po' anche la Germania per tanti aspetti artistici.
Beh, voi qui scrivete, prima di passare al prossimo film che ci sposta altrove, Metropolis è il simbolo di una modernità scomoda che coltiva in seno due aspetti contrapposti. Nel primo ammiriamo il benessere aristocratico e performante, mentre nell'altro ci scontriamo con la soppressione dei diritti dei lavoratori relegati ad una vita di stenti nei sotterranei della città. E questo fatale dualismo è destinato a riversare nella musica tutto il suo deflagrante potere drammatico attraverso lo sdoppiamento degli elementi tematici. Cioè c'è sempre una trasposizione di quella che è la drammaturgia con quella che è la controparte musicale. Io direi di calarci nel prossimo brano per commentarlo subito dopo.
We'll be right back.
Ecco, stavamo ascoltando un estratto dal film Jules et Jim del 62, quindi ci siamo spostati dagli Stati Uniti in Francia. Georges Delerue, grandissimo compositore francese, c'è scritto qui sul libro che stiamo presentando insieme a Marco Fedalto, uno dei due autori insieme a Marco Bellano, L'occhio che ascolta. Georges Delerue compone questa colonna sonora modellandone l'intero arco drammaturgico in discesa, usando esattamente le stesse modalità della tragedia greca. Il punto di partenza del film è uno stato di felicità ed euforia diffusi, l'amicizia tra i due amici, appunto Jules e Jim, forte e contagiosa, mentre il punto di arrivo di fine film è la tragedia stessa che viene rappresentata nella disfatta del loro rapporto, causata principalmente da una terza identità. Non sveliamo poi troppo. E quindi continuiamo questa analisi. Ricordi quando stavi lavorando a queste analisi? Perché dicevamo poco fa che tu ti sei occupato proprio di queste analisi. Cosa ti ha colpito straordinariamente di questo lavoro che ha fatto Delerue?
Ma principalmente molti musicisti francesi ho notato che hanno un senso della colonna sonora diverso da tanti altri compositori tipo americani oppure anche orientali, nel senso che il compositore francese, diciamo, pensa alla colonna sonora come un arco unico, cioè riesce a tracciare, questo si sente per chi è musicista, poi lo vede anche tecnicamente, ma anche per chi non lo è, comunque lo senti, io penso che lo avverta, sente che c'è un punto A e un punto Z, cioè, e poi c'è una direzione che il compositore prende, non c'è mai il Q, il punto musica, la M come vogliamo chiamarla, che è fine a se stessa o che pure c'è la reprise senza troppe variazioni, cioè il compositore francese, e in questo caso Delerue, ha un tragitto da raccontare, cioè la musica segue veramente paro paro quello che è la drammaturgia, e in questo caso non poteva che essere così, nel senso che dall'euforia appunto iniziale di questa traccia, in cui alla fine è una musica da circo, ma in realtà c'è il numero 2 che è un po' la chiave di lettura per comprendere subito il carattere della musica di Delerue. Essendo due personaggi, Jules e Jim, uno tedesco e uno francese, la musica introduttiva, quella che li descrive, non può che essere giocosa, spensierata, perché sono amici, si divertono, ma che ha fondamentalmente due cose, è fatta di due, diciamo, di due elementi, cioè una melodia e un accompagnamento, che poi si scambiano anche durante, diciamo, il decorso della musica, cioè quello che prima era accompagnamento poi passa sopra e al contrario. E questo è una sorta di descrittivismo musicale, secondo me è geniale, perché lui con la musica descrive due cose e gli amici fatti sono due.
Beh, è straordinario, perché vediamo sempre una corrispondenza, almeno nella musica ovviamente scritta da grandi professionisti che si ponevano dei problemi anche grammaticali, no? Di orchestrazione e via dicendo, quindi proprio della materia musicale intesa proprio sì, più materica, con quelli che sono gli elementi dei protagonisti, la psicologia dei personaggi, in questo caso una storia che da una positività giocosa e spensierata si trasforma in una specie di tragedia. Farei giusto un ultimo ascolto, con cui tra l'altro concluderemo anche il nostro incontro, Marco, che ci sposta questa volta nel Regno Unito, l'anno successivo. Questa volta possiamo però, rispetto a prima, che abbiamo sempre ascoltato la musica prima, anticipare qualcosa che ascolteremo tra poco, insomma, cioè uno dei temi scritti per questo film, Jason and the Argonauts, del 1963. Bernard Herrmann, in questo caso, altro grande padre della colonna sonora, che ha scolpito e connotato, no, la colonna sonora, o meglio la musica per il cinema, la stessa definizione, direi, con le sue invenzioni. Cosa ha fatto di straordinario Bernard Herrmann in questo film?
Beh, tante cose. La prima è sicuramente l'orchestrazione, nel senso che lui, come in un altro film che era The Day the Earth Stood Still del 51, omette, taglia completamente una sezione dell'orchestra, cioè non la usa completamente, ne taglia ad esempio gli archi, quindi noi abbiamo una colonna sonora lunga, complessa, poderosa, ma anche romantiche in alcuni punti, quando ci sono le scene d'amore, che praticamente non ha gli archi. E questa è una cosa veramente curiosa, geniale, e questa parte anche da un fatto molto banale, che è quello molto pratico, insomma, che è quello per il quale l'onorario che era previsto per il maestro Herman non era secondo lui sufficiente, e quindi in segno di protesta decise quindi di omettere gli atti. Ecco, questo già capitò anche nel 51, ben qualche anno prima. Però questa, ad esempio, è già una cosa geniale. Un altro momento geniale, secondo me, è il finale del film, in cui abbiamo lo scherzo macabro.
Sì.
Quindi abbiamo questo genere, alla fine, che lo scherzo, tutto sommato, da Beethoven in poi, è diventato un genere vero e proprio, con un andamento ternario, con una sua suddivisione interna, ternaria a sua volta, ABA, e che Herman, lui stesso, come fece Beethoven qualche secolo prima, ovviamente rispetta. E quindi abbiamo, tra l'altro, anche la durata, forse è un caso il fatto che duri 3 minuti e 33 secondi. Sì. Questo appunto è una cosa che ci ha fatto anche sorridere quando abbiamo visto che uno scherzo in forma ternaria, con un ritmo ternario, dura 3 minuti e 33.
Certo.
In ogni caso, la cosa interessante è proprio la musica in sé, cioè capire come questo compositore sia riuscito a essere, dal punto di vista musicale e orchestrale, molto avanguardistico, cioè sia non abbia voluto assolutamente assomigliare oppure camuffare o scimmiottare qualcun altro, che magari all'epoca sua poteva anche, per vario titolo, essere forse più famoso. Ha voluto essere se stesso in tutta la colonna sonora e anche in questo punto. Pertanto ci sono delle cose che assomigliano, voglio dire, sono a metà via, musicalmente parlando, tra Bartok e Shostakovich. Questo porta la colonna sonora ad essere una cosa diversa da come noi la pensiamo, col tenino, romantico, calmo, eccetera, come qualcuno forse potrebbe essere portato a pensare.
Vedevo anche nella partitura l'attenzione che tu poni agli intervalli, quinta diminuita, quinta giusta, sesta minore, sesta maggiore, come se ci fosse un'espansione progressiva, almeno nella figura 29b qui a pagina 536, stavo guardando
vero,
la partitura.
Sì. Beh, questa è una citazione vera e propria da Una notte sul Monte Calmo di Mussorgsky.
Sì.
Diciamo che la filiazione a quel tipo di musica, di poema sinfonico a cui lo stesso Herman si rifà, è evidente. E quindi diciamo anche lì c'è un continuo andare avanti guardando all'indietro,
sì.
E questa cosa mi piace molto, perché vedo che tanti grandi compositori di ieri e di oggi hanno sempre fatto così. Non esiste il compositore che si inventa da capo tutto, c'è sempre un continuo rimescolamento delle carte in gioco, e io trovo che insomma sia davvero istruttivo per chi come me è in un percorso di formazione e di continuo, diciamo, apprendimento.
E allora ricordiamo ancora una volta questo libro, L'occhio che ascolta, itinerari di storia e analisi tra musica e immagini in movimento, di Astema Editrice, Marco Bellano, Marco Fedalto. Tra l'altro il libro è stato presentato durante la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Lo ricordiamo, un libro davvero interessante, che può portare sia i conoscitori, gli amatori, insomma, a contatto e ancora di più a capire le relazioni incredibili che possono esistere tra la musica, il silenzio anche, le immagini. Quindi ci lanciamo nell'ascolto di quest'ultimo brano composto da Bernard Herrmann per questo film, Jason and the Argonauts, e ti ringrazio, Marco, per essere stato con noi.
Grazie Alessandro, grazie mille per questa opportunità, grazie. Grazie.